Al centro del campo v'erano pronti due cavalli, con lunghe corde legate intorno al petto, tenuti per le briglie da altrettanti cavalieri. Il condannato fu messo a sedere in terra. Gli inservienti iniziarono a legare le caviglie con l'altro capo delle corde, una per ciascuna gamba. Sicché fu chiaro quali fossero le intenzioni, e a quel punto anche la vittima fu cosciente di ciò che l'aspettava. Si levò un mormorio segnato tra la gente. Alcuni si girarono, altri si coprirono gli occhi con le mani, mentre un religioso si avvicinava al condannato per officiare l'estremo sacramento. Iniziò a recitare le preghiere ad alta voce, in un silenzio vibrante disturbato a tratti dal pianto di un bambino. Concludendo, improvvisò una supplica affinché l'esecuzione fosse di monito per chiunque volesse contrapporsi all'ineluttabile destino tracciato dal Signore. Dopodiché si allontanò, andando a recuperare il posto sul palchetto degli esecutori. L'esecuzione era fuori. Si attendeva solo un segnale. Era la legge dei vincitori. Lex, dura lex, sempre lex. Lodovico Eduardo si alzò in piedi e controllò che tutto fosse a posto, in un silenzio di morte, pronto ad essere squarciato dal suo urlo crudele. I cavalli scalpitavano ai lati opposti della vittima e questa, stesa in terra con le gambe divaricate, tremava nell'attesa del supplizio, implorando Dio che la morte giungesse subitanea. Il verso strillo di un falco che planava in cielo anticipò di un poco l'ordine del capitano. Via! I cavalieri si guardarono per coordinare la partenza e spronarono i cavalli. Le corde erano abbastanza lunghe affinché gli animali avviati in direzioni opposte potessero prendere la rincorsa necessaria. La vittima urlò prima del tempo, alcuni spettatori urlarono con lui. Uno dei due cavalli fu più lesto, fu tesa la corda e il corpo balzò in quella direzione, ma un istante dopo fu tesa anche l'altra corda e a quel punto il condannato fu sollevato in alto. L'urlo della gente e lo scalpitio del galoppo coprì il rumore della tensione delle corde e della lacerazione delle membra. Dall'inguine si staccò una gamba. Le frazioni diseguali dello stesso corpo furono trascinate sul suolo polveroso che fu sporcato di sangue. I cavalieri bloccarono la corsa dei cavalli. Dal pubblico si levarono grida di orrore. Una donna corse da una parte, si chinò all'improvviso e vomitò, imbrattandosi i capelli e le vesti e contraendo la faccia in espressioni sofferte e ripugnanti. Qualcun altro ebbe un mancamento e cadde in terra, mentre il castellano e il religioso osservavano impassibili la scena. L'uomo, privato dell'arco, si scuoteva in terra, urlando atrocemente. Il pubblico rumoreggiava, i bambini, sconcertati e impauriti dalla polverosa confusione, piangevano, innalzando le vocine a chiudere il chiasso della folla, veteranica di sgomento. Uccidetelo, per l'amor di Dio! Qualcuno urlò nel mezzo della carta, che i soldati contenevano a colpi di bastone. Lodovico guardò in boia e questi, con esasperante lentezza, del tutto indifferente a quella sofferenza, si avvicinò alla vittima che tremava e urlava orrendamente. Sollevò la pesante scure in alto, attese che l'uomo fosse fermo e la lasciò cadere, ma la vittima si mosse e il bersaglio fu mancato clamorosamente, suscitando le proteste della gente. Il condannato continuava a dimenarsi, il pubblico fremeva, qualcuno si orinò addosso dalla tensione, non pochi si girarono dall'altra parte, non più in grado di sostenere l'orribile spettacolo. Il carnefice rialzò l'arma, aspettando il momento giusto. Il condannato lo guardò negli occhi e, sebbene tremasse, stette fermo, rendendosi facile bersaglio. Stavolta la scura è colpita con precisione, mozzando il netto la testa del bambino di Amandina.
Che sono pure eventi della politica del primo Settecento, non andiamo. connotato da un'opulenza di vita rituale e politica e dalla presenza dei suoi. La funzione del grande servizio si è posta e permetteva l'attenzione di un pubblico sempre più basso, raccogliendo consensi e riconoscimenti, poiché con il fine dell'affiliazione culturale si vedono le canzoni attenta al movimento letterario calabrese, i romanzi del Diego, partendo da un'accurata contestualizzazione degli eventi narrati e fornendo interessanti quadri storici e straordinari spunti emozionali, hanno guadagnato meritoriamente una diffusione nazionale, rappresentando una grafica finalmente protagonista della storia. Con queste motivazioni, Silverio ha voluto premiare recentemente lo scrittore Mantello con un propaganda di adozione culturale, impegnandosi a promuovere la rosa. Il romanzo La Rosa di Elba, già premiato nel 2010 alla prima edizione del concorso letterario nazionale di Calabria e Basilicata, ha raggiunto quest'anno notorietà nazionale, anche grazie all'adozione, al fine del commento di serie di esame di maturità, da parte di 10 studenti della seconda classe, una scuola superiore del Bresciano, e degli studenti della terza classe del 13° istituto, per una lettura di accompagnamento al normale programma di storia medievale. La Rosa di Elba è stata peraltro selezionata da una commissione di studenti e docenti per rappresentare pertanto lo spazio grande nell'ambito della 10ª edizione del progetto Gutenberg, organizzato dal Liceo Classico Provenuto di Catanzaro, dove il romanzo è stato presentato e dopo aver ricevuto il possibile accettamento. Appare singolare la creazione di alcune spazi web dedicate al romanzo del cielo. Tra questi segnala un spazio denominato quelli che hanno saputo, reato curato dal giornalista e pubblicista aielese Bruno Pino. Il romanzo è di Piede del Mare, completamente ad opera di Pavese, cioè Ida e la collega, è stato di recente commentato da Luciana Diamantea per la relazione della Tortesi di Sala di Stato, a testimonianza dell'interesse che i romanzi di serie di Luciana possono significare anche in regione. Il respiro del mare è stato selezionato tra i 20 finalisti dell'importante premio letterario Giovane Opera di Viareggio, che ha visto la partecipazione di oltre 1.400 cantanti prodotti da tutta Europa. La cerimonia di premiazione si svolgerà al Palazzo Ducale di Lucca nel settembre prossimo. Finito. Sì.
Volume per favore.
Grazie al padre Francesco che ci ospita nel professore del contesto di San Bernardino con questo chiostro distintivo che per pochi di noi è legato al ricordo del sangue, allo discepoli, allo scolpire. L'incontro di questa sera è occasione per una piacevole conversazione che l'autore farà con il suo pubblico, con i suoi lettori, dalla quale conversazione nel generale certamente ulteriori elementi di riflessione e approfondimento sui contenuti del romanzo che ha già fatto un lungo percorso culturale. Dalla critica non soltanto regionale ma anche nazionale. Dunque, la serata sarà dedicata a questa conversazione, quindi non ci sarà una presentazione tradizionale del libro, sorprenderemo a parlare e a conversare con questa lettura. La Rosa di Elba, romanzo storico di Sergio Zero, il romanzo ha come sfondo il Medioevo, protagonista del romanzo La Caraglia. Il libro che ha la sua terza edizione, ha fatto come il gioco, ma già un bellissimo percorso culturale. Sulla locandina, e mi pare anche sugli inviti, è stata riportata una nota valutativa di Barbara Eri, ordinaria di filosofia politica presso la scuola universitaria di Pisa. La nota è la bella sintesi del romanzo, che recita così: oggi confini tra storia e romanzo e lettura, un fuoco mistico che pervade una trama di gente che sente tempo. Allora, si sa che interpretare i messaggi di questi L'interpretazione della presente soggettiva che non vede mai completamente il significato di quello che lo scrittore non dice. Proviamo comunque a commentare questa nota valutativa di Barbara Shelley. Per quanto riguarda la parte romantica, il romanzo storico, quindi il caso, il contesto di genere, no, per quanto riguarda il genere un po' politico, ecco, quello è il medesimo argomento di quale non è interessante. Un po' mistico, credo, io l'ho interpretato così, è quel tormento che appartiene un po' a tutti i medievali, quella inquietudine che l'autore fa vedere in tutti i suoi modi. Ma credo che per chi conosce il medievale, il medievale appartiene un po' a tutti i medievali, no? È quell'ansia di ricerca di un bene assoluto, che forse non si trova mai, quel bene assoluto che era la meta di tante religiosi, anche di tante persone che si dedicavano a risolvere il problema che il medievale era molto difficile da risolvere. Ora, l'altra cosa che ci spinge alla fine della nota valutativa è quella forse più parla di poco mistico, potrebbe essere riferita a questo. Invece, per quanto riguarda il senza tempo, io dicevo a Sergio, dico forse il senza tempo si riferisce a una forma romantica che molto spesso utilizza per dire che qualcosa di infinito, una qualcosa di cui perdiamo un po' le tracce. E invece, probabilmente, la Eddy si riferisce alla ripetibilità di momenti difficili, come se viene il giorno. Cioè, i problemi del Medioevo non sono stati soltanto del Medioevo, perché gli intrighi politici e le lotte non sono appartenuti soltanto del Medioevo, ma sono appartenuti al Medioevo anche al Medioevo, perché non è vero, non è vero, un po' di riferimento, no? Quindi io volevo dire questo, che io ho conosciuto Barbara Eddy, quindi sicuramente saprà dare elementi più validi per poter capire meglio il senso di questa nota valutativa.
Buonasera, intanto devo fare alcuni brevi ringraziamenti, siccome le persone da salutare sono tante faccio questo a spezzoni. Intanto ringrazio l'Associazione Prospettive per aver voluto fare questa presentazione, nella persona del dottor Andreani, in particolare il professore Curcio e la professoressa Curcio, ecco, che mi ha preceduto adesso, e l'amico Andrea Argentino, che poi insomma è quello che fa in modo che le cose si facciano, perché insomma, poi bisogna mettere le cose. Peraltro è titolare di letture ottime, e su questo punto certe volte ci confrontiamo e mi deve dare un paio di libri che io puntualmente restituirò all'amico Andrea Argentino. Volevo, per rispondere alla domanda della professoressa Curcio, dico che Barbara Rio non la conoscevo. Questa è una professoressa dell'Università Sant'Anna di Pisa, è una lucchese, che si trovava in vacanza alla Tonnara e che ha a un certo punto, si è imbattuta a un certo punto nel libro, nella Rosa d'Aiello, lo ha letto, lo ha comprato, lo ha letto, io ancora non lo conoscevo. Dopodiché ha voluto conoscermi e attraverso i titolari dell'albergo della Tonnara mi ha contattato e siamo diventati amici. Le è piaciuto il libro e l'ha voluto commentare. Per quanto riguarda il fuoco mistico, credo che si riferisca al riferimento a Gioacchino da Fiori, che come sappiamo è il più importante mistico medievale dell'Occidente. Per cui insomma il misticismo che lei al quale si riferiva era il misticismo di Gioacchino da Fiori, che ha contrassegnato un'epoca. Naturalmente di questo poi parleremo successivamente. Dunque grazie per essere venuti, siete tanti, non è facile trovare tanta gente, diciamo, alla presentazione dei libri. Sì, effettivamente il romanzo sta facendo un buon percorso, si presenta in modo decoroso, diciamo che compete in tante sedi e si comporta bene. Ultimamente abbiamo avuto la possibilità di presentarlo a Catanzaro al Gallumpi, dove è stato selezionato per rappresentare lo spazio Calabria all'interno del progetto Gutenberg nel tema La vita inaspettata. In quella circostanza io sono stato, diciamo, interrogato, per così dire, intervistato da alcuni studenti che hanno fatto parte della commissione di selezione. E una di queste studentesse ci è venuta a trovare, questa sera ti ringrazio, a statuto di questa presentazione e ha voluto presenziare. Tanto che il genitore, naturalmente, una giovanissima studentessa del Gallupi di Catanzaro che si chiama Assunta Scorsafava, pare che sia una giovane brillantissima ed ha voluto essere qui. Devo dire che oltre a lei ci sono presenti altri due studenti che mi stanno a cuore, diciamo. C'è il giovane, scusate, che si chiama Giacinto Chiodo. Perché è importante? Perché viene da Brescia, ha saputo della presentazione di questo romanzo, è in vacanza a Nocera ed è venuto qui a salutarci, e io ovviamente saluto lui e la sua famiglia, e saluto anche il nostro amico Gabriel Leonardo Albornoz e la sua famiglia, che ha presentato il romanzo Il respiro del mare, lo ha usato per il suo esame di Stato qui al liceo di Amantea. Lui è uno studente di origine uruguaya e dunque lo ringrazio per questa sua significativa presenza. Io direi a questo punto di chiedere qualcosa, la ragione della sua presenza, alla signorina Scorsafava, che presento che qui, vedete che bella ragazza, prego.
Grazie. Buonasera, sono la signora Scorsafava, vengo da Catanzaro, e per me è un onore essere qui stasera in mezzo a voi in questo bellissimo paese, anche in compagnia con Sergio Ruggero. Come mi ha anticipato, il libro, la nostra ieri, è stato selezionato per il Gutenberg, quest'anno la fiera del libro è arrivata alla 10ª edizione, e è stato scelto appunto dalla sessione dei libri calabresi, dei autori calabresi. Inaspettato perché io l'avevo già accennato durante il nostro primo incontro, ma lo ribadisco. Inaspettato per quanto non letti il libro, perché inaspettata è l'amore tra Rosa e Folco, ma anche inaspettato sono le sue la sua ultima decisione di lasciare Rosa con Raniero. Inaspettate sono come le situazioni, le battaglie, insomma, come vanno a concludersi. Insomma, la vita di Folco è tutta inaspettata. Quando sembra che vada tutto bene, alla fine le sorti si capovolgono. E sembra quindi che l'inaspettato abbia come portatore lo stesso Folco, ma non solo per questo, sono moltissimi temi. Il tema dell'amore, dell'amicizia, della fratellanza, della sete smisurata di potere, ma anche di conoscenza. Però penso che la cosa più importante, nella quale il nostro autore è chiaramente colto del segno, è questa mescolarsi, diciamo, di storia e di fantasia. In quanto quello che Sergio Ruggero ci propone è un periodo storico che per noi sembra molto lontano. E come possiamo quindi noi del 2012 comprendere appieno questo periodo storico? Certamente immedesimandoci in altri protagonisti. Protagonisti come Rosa, Folco e moltissimi altri, che ci coinvolgono con le loro emozioni, con i loro sentimenti, i loro pensieri, che rimangono sempre uguali a prescindere dal periodo storico. Quindi amiamo i personaggi, ma allo stesso tempo apprezziamo il periodo storico che ci viene narrato. Il fine di Sergio Ruggero, almeno io lo vedo così, è che vuole portare a conoscenza la storia della Calabria, anche di Amantea e d'Aiello, non fuori dalla Calabria, magari anche, ma soprattutto i calabresi, perché penso che sono i primi calabresi a non conoscere la storia della propria terra. Ci sono moltissimi luoghi bellissimi a vedersi che magari non ci dico nulla, ma hanno moltissimo da raccontare. Il mio invito, onestamente do, è quello di vedere la Calabria in modo diverso, con gli occhi storiografici, di Sergio Ruggero come ce la propone, ma anche con gli occhi fantastici, di meraviglia, anche di mistero, grazie alla Rosa d'Aiello. Poi sappiamo, grazie al Respiro del Mare, che Amantea ha un bellissimo ruolo, molto, molto importante, per questo spero che nel premio di Viareggio vinca, perché non soltanto è un orgoglio per lo stesso autore, ma anche per noi, per la Calabria, ma soprattutto per Amantea, per rivalutare questa bellissima storia che la Calabria comunque è anche Amantea alle spalle.
Cenzullo era stato il primo tra i leprosi ad avvicinarsi a Rosa, perché una volta, ispezionando la montagna, come spesso faceva, l'aveva udita mentre intonava una ballata. Lui era stato un giullare e cantastorie di professione ed era sempre stato in giro per palazzi, fiere e mercati. Era stato anche a Palermo, dove aveva conosciuto Malesange, trovatori, musici e poeti, e la dolcezza del canto della ragazzina l'aveva folgorato. Gli si era avvicinato lentamente, le aveva parlato tenendosi a distanza e aveva conquistato la sua fiducia, che in poco tempo erano diventati amici. A lei piaceva ascoltare, perché di racconti ne sapeva tanti. Conosceva versi e sonetti. Sonetti che parlavano d'amor cortese e donne angelicate, e racconti che parlavano di cavalieri intrepidi, battaglie e combattimenti sanguinosi, draghi buoni e mostri spaventosi, maghi, streghe, principesse e principi reali. Un cavaliere? Sì, è venuto dalla Terra Santa. A proposito di monaci guerrieri, appartiene all'ordine dei Templari, ma non mi pare che abbia preso i voti. Alla lebbra? Non lo so. Ha una malattia della pelle. Non siamo certi che abbia la lebbra, ma lo scopriremo presto, perché è molto giovane e le malattie della pelle sui giovani scompaiono presto se non sono gravi, spiegò Cinzullo. E perché si trova al lebbrosario se non ha la lebbra? Domandò la ragazzina con un grido di sagacia. Perché lui pensa di averla. È stato accompagnato qui da Raniero, il maniscalco. Folco da Perugia è il suo nome. E ha combattuto gli infedeli tante volte. Un giovane cavaliere, venuto da lontano. Un valoroso. Si disse lei. Chissà com'è. Cinzullo si accorse subito della reazione interessata di Rosa. Mi ha raccontato la sua storia, è molto bella e triste e avventurosa. Sono certo che anche tu gradiresti ascoltarla. La ragazzina lo si visibilmente. Sì, potrebbe interessarmi ascoltare, chissà quante cose potrebbe raccontarmi, ammise con macelata indifferenza. Tanto. Raccontami di lui, Cinzullo. Vuoi? Di folle, un cavaliere dall'aspetto gentile. Provocò il cantastorie, che per mestieri aveva sempre stimolato sogni, scuotimenti dell'anima ed emozioni romantiche in chi lo ascoltava. Soprattutto nei giovani, sempre lesti a lasciarsi travolgere dai vortici dei sentimenti amorosi. La ragazza abbassò lo sguardo al suolo, in preda ad un evidentissimo imbarazzo. Se me lo permetti, Rosa, gli parlerò di te. Così sarà lui stesso a raccontarti la sua storia. Gli dirò che ai piedi della montagna vide un angelo, una Madonna, che pascola una capretta e coltiva rose nel suo orto. E un profumo celestiale aleggia intorno a lei. Rosa è il suo nome. La rosa d'Aiello, io l'ho nominata. La seconda immaginazione della ragazza volticò, si ritrovò al centro di un vasto prato fiorito, delimitato da altissime montagne di pietra bianca che scintillavano in lontananza. L'aria sfavillava di polline vincente al sole. Avvertì uno scalpitare di cavallo alle sue spalle, si voltò e vide un giovane bellissimo che si approssimava cavalcando un destriero bianco senza sella, con la gualdrappa rossa e i finimenti d'oro. Lei gli corse incontro e gli si fermò accanto, sorridendo e implorando con lo sguardo di prenderla con sé. Il cavaliere non disse nulla. Si chinò, la afferrò, la sollevò con forza e la fece sedere davanti. La fanciulla gli si accostò, lasciando avvolgere dal suo abbraccio caldo e poderoso. Il cavallo si lanciò al galoppo, divenne più veloce e a un certo punto spiccò il volo dispiegando gigantesche ali d'argento. Il vento fresco faceva scompigliare la criniera del cavallo e la chioma del ragazzo, che la guardava sorridendo languidamente. E allora lei sollevò lo sguardo al cielo, liberando il proprio spirito alla vertiginosa leggerezza del vento.
Gioacchino da Fiore mi piace molto, è un personaggio affascinante e per questa ragione mi piace, perché ha connotato un'epoca. Gioacchino da Fiore era un monaco cistercense, e già questo lo dice lungo, perché i cistercensi in un ambito storico molto preciso, che è quello della riforma gregoriana, va bene, Gregorio VII, tentava di superare una dimensione, diciamo, morale più forte, che poi alla fine si concentrò nel rafforzamento del papato contro le derive periferiche, derive morali di tipo nicolaita e di tipo simoniaco, ecco. E alla fine dei conti, alla fine della fiera, si concluse con il rafforzamento del ruolo del papato e con la guerra delle investiture, perché rappresentava la necessità da parte del Papa di nominare gli stessi vescovi, altrimenti nominati dai re, vescovi come? E quindi, diciamo, vittime di derive morali che non erano più accettabili. Quindi, vedete, all'interno della Chiesa c'è sempre stato questi problemi e poi questi tentativi interni di recuperare la dignità e la moralità. Questo è un fatto molto ricorrente e in questo mazzo di carte rientra anche la nascita di alcuni movimenti, o meglio di ordini mendicanti, come i francescani, come i domenicani, come i trinitari e come gli agostiniani. Gioacchino da Fiore viene fuori da questa situazione, quindi è un monaco originariamente cistercense. Tant'è vero che il suo amanuense, che è Luca Campano, fu il vescovo di Cosenza al tempo in cui si edificò l'attuale cattedrale di Cosenza, che è un mirabile esempio di architettura cistercense per la sua semplicità delle forme, come dall'altra parte lo è l'abbazia della San Lucina a Luzi. Okay? Un personaggio importante, che un mistico sicuramente, ma un grande esegeta, uno studioso delle scritture sacre, e per questa ragione lui andò a un certo punto in Terra Santa ad attingere ai Vangeli originali per scoprire la verità. E la tradizione dice che a un certo punto, durante una meditazione sul Monte Tabor, ebbe un'illuminazione e riconobbe la chiave di lettura, okay, delle sacre scritture, che lui utilizzò per l'interpretazione dell'Apocalisse di Giovanni, sulla base della quale, Apocalisse, determinò la sua visione trinitaria della storia. Questo è un fatto molto importante, che connotò l'intero Medioevo. Tutti i movimenti ereticali, va bene, del Medioevo, si ispirarono a Gioacchino da Fiore per articolare e per giustificare le proprie azioni. Non so, per esempio, i francescani spirituali, che furono i più grandi gioacchiniti, perché i gioacchiniti non erano un ordine monastico. Il suo ordine, che lui fondò, era quello florense, ma che non aveva niente a che vedere con i gioacchiniti. I gioacchiniti furono gli elaboratori delle teorie di Gioacchino da Fiore, e furono soprattutto concentrati negli ambiti ereticali, come i francescani spirituali, che invocavano la povertà assoluta. È inutile dire che Gioacchino da Fiore ebbe qualche problema con le gerarchie, ma su questo sarebbe lungo da dire. Così come è inutile dire che i più grandi movimenti ereticali del Medioevo si ispirarono alla visione trinitaria di Gioacchino da Fiore, che furono, per esempio, i Dolcini, ok? Gioacchino che cosa pensava della storia? Pensava che la storia non fosse una successione casuale di eventi, ma che fosse in realtà uno strumento sotto il totale controllo del Signore, no? Che si sviluppava lungo tre ere, l'età appunto su base trinitaria, l'età del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. All'esito di queste tre ere ci sarebbe stata la Gerusalemme eterna e la salvezza dell'umanità. All'esito di una battaglia finale, un Armageddon contro l'Anticristo. Quindi, con questa storia, Gioacchino da Fiore ha conquistato l'eternità. Dante Alighieri, nel dodicesimo canto, lo pone tra i saggi e dice: «E luce mi danato, lo calabrese abbate Gioacchino, di spirito profetico dotato». Quindi un personaggio gigantesco di cui dovremmo scoprire delle cose, insomma. Un grande calabrese che ci ha dato tanto lustro e che non l'hanno fatto santo, perché una sua proposizione nel 1215, postumo di morto, era stata dichiarata eretica e lui è stato accusato di essere un triteista, proprio perché lui aveva, propugnava questa idea trinitaria della storia, che non è stato il primo, ma lui lo fece in modo molto più organico e basandosi su un'esegesi profonda e molto attenta. Tant'è vero che ancora in vita, lui era già santo, camminava con questa idea, era stato definito profeta prima che morisse, tant'è vero che regnanti, papa e papi lo ascoltavano, e peraltro era anche un personaggio abbastanza sui generis, perché mentre i suoi, contemporanei propugnavano le crociate, per esempio Bernardo di Clairvaux, Bernardo di Chiaravalle, che era quello che aveva redatto la regola dei Templari, sosteneva la necessità delle crociate, Gioacchino da Fiore, che era un pacifista ante litteram, disse sostanzialmente che è inutile fare le crociate, non servono, perché ci penserà Dio a mettere tutto a posto. Okay? Questo era Gioacchino da Fiore. Naturalmente ci sono studi straordinari su Gioacchino da Fiore, abbiamo delineato e per grandi linee questo grande personaggio, del quale, lo ammetto, sono appassionato. Grazie.
Ritorniamo al romanzo in Calabria, iniziamo, no? Se torniamo ai piccoli colpi di aiuto, quando li proseguiamo.
Se non seguono.
Che devo fare?
Non ti seguo, forse è meglio che metti di vicino.
Hai conosciuto il secondo,
anche i comuni che sono qui che cambiano tanto. Per la comunità di un uomo, un uomo che dovesse cambiare il mondo, detto così bene dalla dottoressa lì, era da considerare meno curato. E quindi sarebbe potuto per me, diciamo, scomunicato più volte, e più volte, dallo stesso Papa, con quello che ha fatto, che è una cosa che così si confonde, voglio vedere questo cosa. Il Concilio di Lione nel 1245 segnò il punto di non ritorno. Nello scorso tempo in altro per vedere se posto è il papato. Nonostante la passione di chiesa del giudice per la gran forza imperiale della terra stessa, l'imperatore fu dichiarato delatore della città imperiale e i giudici furono sciolti dall'ordine della violenza. Quindi, ecco, io quando ho letto questa parte ho un po' rivissuto un altro, la figura di un altro. Le braccia sempre e venire come passasse sopra lì. Non sappiamo se era il discorso, se era stato dico, ma sicuramente se mi fa la cuore che aveva minato la domanda scuola, sicuramente anche di questa vita, no? Quindi Federico II si doveva contare delle storie che non sono le storie di Papa. E mi prego, dicevo, per poter parlare di tutti i personaggi che erano in importanza storica. Però di accettare, io vorrei lasciare un po' questo argomento e dando un altro sguardo alla pietà, una figura di un composto e neanche in questo momento della verità. Quindi accettare quello che per te Marte si chiama il Federico II Imperio, il vento del bosco poteva essere il Federico del vecchio Imperio, faceva tempo a lei che la nasce, di fronte alla pietà. Sì, ma una voce che si deve ascoltare con una voce. Ecco, è ormai una bellissima, dice la grande storia d'amore. Io ho sentito la signora che prima parlava della storia d'amore tra Folco e Rosa, che sono i protagonisti di questo genere di romanzo. Io devo dire la verità, non c'è da te questa storia, che non è una storia vantata, è una storia da inventare, è una storia immaginata. Però questa rete popolare che sta lì, che va di bene, che aspetta quasi un cenno da questo vecchio imperino che ha accusato, che fa cosa potrebbe fare con la mente, no? Allora, Ruggero sicuramente sicuramente ha tenuto conto del corso della storia, un quadro indiscutibile da cui partire per parlare della sua storia. Ha saputo operare le scelte importanti e ha anche saputo offrire immagini che hanno prodotto strane emozioni. Tra le pagine sembrava quasi di dire il rumore delle armi in lui, il passo lento delle cose, il profumo delle rose. E proprio su queste rose che io volevo ragionarci e concludere. E fare una domanda a Ruggero. Noi sappiamo che la rosa ha un ruolo di primo piano nel Medioevo. Tanti sono i significati che si chiamano l'incarnato. La forma, la forma, il colore, il profumo, il nome delle pietre, la presenza delle spine, per non parlare poi della rosa di volta vergine e alla mistica rosa di cui parlate nel mio compito. Rosa è anche non la rosa di ma una delle cose. E la popolare di Lello, che Manuela aveva nascosto in una di quelle rocce di Lello, dove si nascondeva il libro, per evitare che i soldati angelini potessero fare il male, per male di più. All'inizio della pagina abbastanza drammatica. Intorno a Rosa c'è poi quella bella storia d'amore, la porta e il giorno spirituale. Io chiedo al dottore Ruggero, il titolo è un omaggio a Rosa, a questa fanciulla, oppure in un certo senso vuole riprendere un po' il simbolo di quello che ha rappresentato Rosa nel Medioevo?
Saluto, abbiamo detto che facciamo a gruppi. Ringrazio e saluto Roberto Musì, che è il mio ispiratore e quello al quale mi rivolgo quando mi serve qualcosa della storia. Lui è uno che queste cose le sa. Ringrazio l'amico Tonino Fuggiuere che è venuto a trovarci, che fa parte di questo piccolo sodalizio che lo Scaffale, e ogni tanto ci incontriamo e parliamo di cose belle. Ringrazio Roberto Francescano, il mio amico Roberto Francescano, al quale vi devo dire tante cose, insomma, e lui è sempre molto attento e mi aiuta sempre. Ringrazio Peppe Marchesi, che più di una volta mi ha accompagnato nelle presentazioni, ed è uno che legge con molta attenzione le mie cose, le recensisce in modo, devo dire, abbastanza, forse troppo lusinghiere, ma spero sincere, ecco. Ringrazio Bruno Pino di Aiello, ecco, che è venuto a trovarci, che è autore di quel blog di cui parlavamo prima. Ringrazio Gregorio Carratelli, che è venuto anche lui a trovarci, che ha prodotto l'ultima pubblicazione, l'ultimo lavoro, diciamo, nel quale, al quale ho potuto dare il mio modesto contributo in tempi brevissimi, comunque l'abbiamo fatto. Questa è. Ringrazio poi Cuglietta, che è qui in rappresentanza di Cletarte, una verrata, sì, o a titolo personale, comunque lo ringrazio per essere venuto qui. Va bene. La Rosa. Io sono un appassionato di... per scrivere bisogna leggere. Prima leggiamo tantissimo, poi scriviamo tanto. Okay. Io tra gli autori che apprezzo tanto c'è un certo Ken Follett, che a un certo punto ha scritto un romanzo, un mattone tanto, che si intitola... non ricordo manco il titolo, insomma, la protagonista era una certa Karen che amava l'acqua delle rose, faceva l'acqua delle rose e la usava per medicamenti, per tante cose. E quindi io mi sono ispirata a questo, devo essere sincero, a questo personaggio che mi è piaciuta molto. Naturalmente, parlando del Medioevo, non possiamo non fare riferimento al simbolo che rappresenta la rosa. La rosa bianca inizialmente rappresentava la Madonna, la deità femminile, la perfezione dell'amore materno. Okay? La rosa rossa rappresentava il sangue dei martiri. La rosa di Dante rappresenta il culmine del percorso salvifico dell'uomo. Sui petali sono seduti i santi in contemplazione rispetto alla luce divina. Quindi la rosa dei templari rappresenta la rosa della perfezione del cammino dell'uomo verso la salvezza. Quindi la rosa, sì, è anche un fatto simbolico. Ci sono tanti significati simbolici in questo romanzo. Io ho attinto a piene mani il simbolismo medievale, in particolare Gioachimita. Prima io ho proiettato alcune immagini del Liber Figurarum, il libro delle figure, che rappresenta e che, diciamo, rappresenta dal punto di vista figurativo tutta la teologia trinitaria di Gioacchino da Fiore. Quindi in questo romanzo la semiotica, diciamo, è abbastanza significativa, così come è significativa anche una certa riflessione sul misticismo, e in particolare il misticismo medievale, che attraverso i segni trova una vasta rappresentazione. Voglio ricordare un piccolo aneddoto, una discussione che abbiamo avuto con Gino Gallo, che è titolare di questo gruppo, che non è soltanto un gruppo teatrale. Si incontrano questi amici della Buffa a Catocastro, al Teatro Castro, un piccolo cenacolo dove si fanno belle discussioni. Una di queste sere ci siamo posti la domanda su che cosa è il segno, il simbolo, che cos'è. Io lì per lì ho detto l'aspetto esteriore di un significato, di un concetto, dell'espressione esteriore figurata di un concetto. Gino ha detto, dal mio punto di vista, il simbolo è l'essenza di un concetto. Ecco, su questo poi abbiamo riflettuto, ma per dire che il simbolo ha sempre rappresentato qualcosa di importante, Armido Cario lo sa e lo ringrazio per la sua presenza, qualcosa di importante da quando l'uomo ha incominciato a fare un discorso mistico, un ragionamento mistico, cioè il raggiungimento di un concetto divino attraverso la riflessione e la contemplazione. Grazie.
Cioè che l'origine scusate, mi sento, anche senza. Che l'origine etimologica, la parola simbolo, è il perfetto contrario della parola diabolo, cioè il simbolo è il contrario del diavolo, dal punto di vista etimologico, cioè il diavolo è colui che divide, il simbolo è colui che unisce le conoscenze. Su questo si potrebbe riflettere. E passiamo al libro di Sergio. Nessuno ne sa niente. Forse è un santo, forse un negromante. I soldati temono si tratti di lebbroso trasformato in demone. In quel momento la città era sospesa. Tutto si fermava. Sembrava che Aiello trattenesse in fiato. Il perugino avvertì un silenzio indefinibile, come se dovesse succedere qualcosa di sconvolgente. A un tratto, la voce si udì distintamente, come un tuono rullante proveniente da lontano, un fragore lieve e pur potente, somigliante vagamente ad un ruggito. Non temete, io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Ho subito la morte, ma ecco, ora son vivo nei secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'inferno. Parafrasava i versi dell'Apocalisse. Il ragazzo aveva letto ad arte la Vulgata e, sebbene con difficoltà, riconobbe alcuni versi. L'agnello ha infranto il settimo sigillo, prende il turibolo, lo riempie di fuoco dell'altare e lo lancia sulla terra. Morte agli angioini e inferno a Carlo, loro re, che calpesta la città diletta da 42 mesi. Folco ascoltò con attenzione, cercando di capire quel messaggio disarticolato e quelle strane maledizioni, evidentemente avverse agli angioini. Ma chi era? Un pazzo? Un santo? Un profeta? O davvero si trattava del demonio? Il lamento dei lupi nella notte riportò Aiello alla realtà. Andiamo, è il momento di muoverci, ordinò Raniero, che aveva preso un lume e indossato un manto sulle spalle. Seguimi. Era una botola nascosta da una scoria in un angolo della casa tanto piccola che uno alla volta appena li passavano. Dava in un vano interrato, una specie di cripta, dalla quale si partiva un cunicolo scavato nella roccia. Lo percorsero, sbucarono sull'orlo di un pendio scosceso, ammantato da una fitta vegetazione, ai piedi delle mura meridionali della città. Raniero mosse il lume descrivendo un segno, dopodiché lo spense. Vieniti a me, fai attenzione a dove metti i piedi. Nell'oscurità si avviarono lentamente per un sentiero ripidissimo, cercarono con le mani appigli sulla roccia finché giunsero a valle, guardarono il torrente e procedettero fino a una laguna ai margini del bosco di Santa Barbara, con l'erba alta e lucida per l'abbondante guazza. Si portarono ai piedi di un grande orlo e si sedettero su un tronco ad aspettare. Non dovettero attendere molto. Una voce vecchia, sofferente, interrompe il silenzio dell'attesa. Quante sorelle vedi nelle Pleiadi, Raniero? 7, venerabile, ne vedo 7, rispose l'artigiano scrutando il cielo e gli astri. Vedi anche Merope, dunque, l'amante del mortale e perciò nascosta per pudore. Sì, venerabile, la vedo. È certo meno fulgida delle amanti degli dèi, ma la vedo, poverina. Io vedo solo un ammasso informe, ma sento tuttavia l'anima di Esiodo, la pace, l'onestà, la giustizia e l'amore del lavoro. In verità ho sempre visto meglio ciò che non si vede, e ora che sono vecchio ancora di più. Sì, maestro, è vero, tu hai sempre veduto ciò che gli altri non sapevano né potevano vedere. Oh, figliolo, ormai sono quasi cieco e per il vero quasi morto. La palpebra dell'occhio falso è quasi chiusa. Freme a volte, è vero, s'agita, sempre più di rado. Ho timore di non poter venire all'appuntamento d'ora in poi.
C'è qualche intervento, una domanda, la riflessione sarà grandissima.
Non ti preoccupare, è opera di Magog, vedi, è proprio come ti dicevo, espone i morti, a suo modo si difende dagli esseri infernali, i suoi fantasmi. Un ragazzo si guardò intorno, annusando l'aria pregna del miasma rilasciato dalla putrefazione, distinto. Distinguendo a quel punto corpi e frammenti umani un po' dovunque, intorno all'imboccatura della grotta, cadaveri più o meno spennellati, testi umani ed animali esposti su pali circostanti, infissi al suolo. Entrarono nella fessura, aiutati dalla fioca luminanza del crepaccio, videro una parete rocciosa lavorata, marcate con ornamenti fitomorfici, elementi geometrici e bestiali, trabeazioni, colonne lisce scanalate, ordinate alternanze di triglifi e metodi, un frontone con in dentro un groviglio di figure a rilievo, il giudizio universale, un altro con in dentro storie della genesi del peccato originale. Folco era un artigiano e apprezzò tutto. Davvero insolita la grotta, ma sinistra. Con la vista che gradualmente si abituava all'oscurità, il ragazzo notò sculture antropomorfe e bestiali su pugli e pinnacoli di pietra. Di fianco, una parete rocciosa quasi verticale, con strane figure dipinte dalla colorazione iridescente. Femmine a braccia multiple con capelli ornati di serpenti, dipinte a grandezza naturale, con gli occhi a mandorla tinti di vermiglio e una fiammella gialla per pupilla, alberi della vita con fanciulle wok wok appese ai rami, con gli occhi spiritati avidi di peccato, demoni scheletri, uomini con la testa da avvoltoio che sputava fiamme, oggetti umanizzati, diavoli arborescenti e teste barbute con le orecchie d'asino, sodomiti dagli enormi falli che squarciavano bambini, uomini con la coda e con gli zoccoli, infilati con il busto nella vulva di una meretrice, e un gigantesco leviatano che divorava gente e defecava mostriciattoli. Bestiari da una parte. Un fatale basilisco, una manticora sanguinaria e un tarantolo, un drago spaventoso a 10 teste e un unicorno, una feroce leontocrocuta e un pesce monaco con la testa umana tonsurata. Una fantasmagorica teoria di demoni connessa da un groviglio di vermi e di serpenti. Le figure pareva si muovessero, si animassero, l'ombra dei cespugli dell'imboccatura mossi dal vento faceva quell'effetto. A un tratto una delle statue si mosse, iniziò a gesticolare, fece alcuni passi spostandosi avanti, spalancò la bocca nera di mirtillo, dette un urlo satanico e schizzò i bulbi oculari fuori dalle orbite, rientrandoli all'istante. Folco, atterrito, sgranò gli occhi distintivamente e arretrò, battendo la testa alla punta di una statua.
Saluto brevemente il professore Pedatella e l'ingegnere Policicchio. Devo ringraziare peraltro la libreria Nepezia che ha armato un banchetto se qualcuno vuole acquistare il libro, che peraltro costa pochissimo, ecco. E dunque adesso, professore, se ti sei d'accordo, se qualcuno vuole fare un intervento.
Sì, una prima domanda la volevo fare io, mi è venuta in mente adesso, cioè sì. Cioè, in mente da tanto tempo, ma credo di non avertelo mai domandato. Ma questa cosa è il giardino delle delizie di Hieronymus Bosch?
Sì, diciamo che i prodromi sono gli stessi, quelli che hanno, diciamo, ispirato Bosch, e cioè...
No, voglio sapere se il quadro ti ha suggestionato.
Sicuramente,
Okay.
Diciamo che tutto il Medioevo è caratterizzato da questo ricorso a figure apotropaiche. Famosi sono i dolcioni della chiesa di Notre Dame, no? Con questi mostri che sembrano lì, insomma. Ecco, questo risponde evidentemente a una filosofia di confronto con gli esseri infernali che rappresentano gli accoliti dell'anticristo che da un momento all'altro dovevano aggredire l'umanità. E allora l'uomo si è attrezzato con diciamo con strutture e figurazioni apotropaiche per tenere lontani i demoni che stavano arrivando. Erano i demoni incontrati, eccoli qua. Peppe Marchese, se non mi sbaglio, doveva dire una cosa. E anche Argentino dopo doveva dire una cosa. E se vogliamo dirla tutta, anche il Carratelli doveva parlare.
Allora, io volevo dare un compito, intanto ringraziare l'associazione per questa bellissima provocazione, tra l'altro il luogo è sposa perfettamente, e ringraziarvi perché siete un po' come la lucerna sul tetto di una cultura di cosa c'è questo purtroppo, e quindi in questo vostro ruolo siete benefici, voglio dire, della città. E a Sergio, a voi pubblico, una provocazione: se vi dicono che il romanzo La Rosa da Ieri è un ottimo romanzo, non credeteci, ma compratelo e leggetelo, perché lo dovete scoprire da solo. Lo ve l'ho detto Antonietta, che ne è rimasta impaurita, ma che poi se ne è innamorata al punto di dire che è un libro da assaporare pagina per pagina. E per Bacco, se è vero.
Grazie. Prego.
Una domanda.
Sì.
Ho letto il libro, la dottoressa, una volta di autotraggio.
Sì.
Non ricordo che era di autotraggio.
E Tusco da Fonte
Laureato.
Sì, la voce della notte era quella di Tusco da Fonte Laureato, che era un gioachimita, che era anche Florenze, e proveniva dall'abbazia di Fonte Laureato, che è qui vicino a Fiume Freddo, no? Che è la seconda abbazia più importante dell'ordine Florenze, dopo la casa madre di San Giovanni in Fiore. E San Giovanni in Fiore si chiama San Giovanni in Fiore dal nome che gli ha dato Gioacchino da Fiore. Non esisteva questa città, lui ha fatto l'abbazia e intorno si è costruito questo casale che poi è diventato San Giovanni in Fiore. Fiore sta per fiore mistico, cioè il passo intermedio prima che giungesse la kenosis, cioè il frutto della salvezza dell'umanità. Quindi Fiore è un nome mistico che è stato dato appunto da Gioacchino Fiore, ma l'ordine Florenzi assume questo nome proprio per questa ragione di carattere mistico. Sì.
Mi hai chiamato. A questo punto è doveroso per me ringraziarti per le belle parole che hai usato prima, ma soprattutto per avermi deliziato l'estate del 2009 quando è uscita la prima edizione di questo libro. Essendo appassionato, diciamo, romanzi storici, questo romanzo è stato per me una lettura molto ghiotta, molto piacevole, nello stesso tempo è stato, come una lettura molto, molto raffinata, la sua costruzione, la storia, è molto ricca, per cui richiamo, come diceva prima Antonietta, tutte le letture fatte da quelle scolastiche a quelle fatte successivamente, e ricorda molto, per dirlo, le opere di Umberto Eco e di Dan Brown, a cui si sono ispirati anche tantissimi altri romanzi usciti negli ultimissimi anni, tra i quali voglio ricordare Il mercante dei libri maledetti, che ti farò leggere, di Marcello Simone, e il libro segreto di Dante di Francesco Fioretti, che hanno avuto, devo dire, una grande fortuna editoriale. Basta dire che qualche libro che avete in Dante abbiamo avuto 3 edizioni in mano. E però il tuo romanzo, cioè La Rosa di Ieri, mostrarlo, voglio leggere quattro righe, visto che in tanti hanno letto, tratte dal libro segreto di Daniele. Il predicatore, perché lo voglio leggere? Perché mi sembra un estratto, un brano tratto dal libro da Rosalie, una pagina estrapolata dal tuo romanzo. Ovviamente ai critici poi, se questa mia interpretazione è corretta o meno, sarà conto. Il predicatore era stato mandato alla Mantea dal legato pontificio a pronunciare parole di fuoco contro l'eretica predicata. Si era infervorato in particolare a proposito degli spirituali francescani invenuti di dottrina gioacchinista, che dichiaravano iniziata l'età dello spirito dopo quella del padre e del figlio, un'era di rinnovamento dopo quella dell'antico e del nuovo testamento, che apriva lo spazio della scrittura sacra. Era insomma per costoro già incominciato con Francesco d'Assisi l'ultima epoca della storia umana, annunciata da Gioacchino da Pio, che per loro era un profeta in piena regola. Anche Dante, che lo aveva messo in paradiso, dicendolo dotato di spirito profetico, aveva subito il fascino delle teorie della paradiso. Questo è tratto dal libro segreto di Dante e mi pare di leggere la quarta di copertina della prima edizione della Rosa d'Arezzo o all'interno della pagina 59 parte dello stesso romanzo. Quindi non mi resta che ringraziarti di nuovo e augurarti sempre maggiore e lusinghiero successo.
Grazie. In effetti mi ricorda il dialogo tra Dionigio da Metaponto e Luigi di Joinville, che è un altro bel personaggio del romanzo della Rosa d'Aiello, che si incentrava proprio sulla questione dell'eresia francescana di stampo giovanile. Ecco.
Io per ringraziare, prendo la parola,
ecco.
Poi ringraziato me, ma sono io che ringrazio te, perché grazie a te e a Saraglio avete realizzato quel mio desiderio di scrivere quel libro d'amore, in occasione per una cosa stata prima per tre anni, molto sana, prima quindi, in occasione del matrimonio di mio figlio, il fatto di celebrare la cerimonia di Calesse mi ha portato al ricordo di una storia d'amore che c'era stata in profondità di trama, la Calesse, e un medico del potere. Si è stata essere una genera. Quindi c'era questa storia d'amore di allora. E appunto mi punto questa idea, questo libro, anche perché, diciamo, io insieme con tanti amici qua, cerchiamo di fare un po' di cultura, di storia. E io nel mio intento c'è quello di tante volte vado in una maniera diversa, perché se si vuole che bisogna costruire, prendere degli altri. Infatti la cosa bellissima è stata in quella circostanza a un matrimonio che la gente crede di più. Posso assicurare, era quello che volevo ottenere, come pure perché ai tavoli sono stati i nomi dei personaggi del romanzo, che per quell'amico interessato con la fantasia precisa. Infatti qua, avendo dato l'incarico a lui e a Saraglio, ero sicuro che uscisse un bellissimo nome. E qui viene la curiosità, un amico viene da me e mi dice del tavolo di scelto, io non sono scelto, che me ne so fare? Aspetta che poi lo darà. Era bello vedere le persone che andavano ovviamente sul palmare ad andare a cercare quel nome strano che significava. Insomma, devo dire che era una cosa che pensavo seriamente, a questo modo di cercare di coinvolgere e poi di fare storia. Storia. La storia significa anche una storia di un'epoca antica. La storia va raccontata solo se la storia la si accorge nella sua essenzialità nella sua verità, ecco, dà un contributo alla mia vita. E oggi ne abbiamo tanto bisogno, la storia è qualcosa che ci arricchisce. E colgo l'occasione perché con questo libro è una cosa veramente bella, grazie a loro. Giorno che mi faccio adesso, quindi tutto che faccio, faccio promozione, quella di Costanza, e quindi ho molte di questo. Però in quelle circostanze ci saranno un numero di coppie e il capo andrà a per il giocare a coppie dove era la legge. Quindi in quelle circostanze sarà possibile. Grazie.
Grazie di nuovo.